Il Natale, il 24 dicembre, vigilia di Natale, vi ricordo che è giorno di astinenza e di digiuno, particolarmente astinenza della carne, il che è rimasto come tradizione anche in chi non è praticante, e poi digiuno che però è più largo, diciamo, degli altri giorni di digiuno durante l'anno. Poi a mezzanotte ci ritroveremo qui nella chiesa di Ferrara per la messa di mezzanotte di Natale, come tutti gli anni, e la messa del giorno alle 11 sarà a Modena. Santo Stefano non è festa di precetto, in ogni caso sarò in Toscana, Dio piacendo, quel giorno. Ricordo che poi il 28, sabato 28 a Modena c'è il matrimonio di Nilo Pacenza, quindi chi lo conosce e anche chi non li conosce, magari preghi per i futuri sposi, che questa nuova famiglia sia benedetta da Dio. Domenica prossima, poi il 29 dicembre, quindi ultima domenica del mese, messa a Ferrara alle ore 17:30, gli esercizi spirituali dal 1 al 6 gennaio a Verona. Si incomincia bene il nuovo anno. Le letture della messa di oggi, un passo tratto dall'Epistola di San Paolo e poi il passo del Vangelo in cui ritroviamo ancora una volta San Giovanni Battista. San Paolo inizia col parlare dell'apostolo, del sacerdote, chi è il dispensatore dei misteri di Dio, deve essere fedele a colui che lo ha mandato, cioè Dio stesso, è l'uomo di Dio. Dopodiché San Paolo parla, parlando di se stesso, per l'appunto, di fronte a tutti i nemici, gli avversari che lo criticavano, che lo calunniavano, e poi anche tutti coloro invece che lo amavano, e gli dice: io non mi curo di quello che la gente dice di me, non mi preoccupo di quello che la gente dice di me. Anche noi non dobbiamo vergognarci di quel che siamo, né preoccuparci troppo di quel che di noi si dice. E poi dice: e benché la mia coscienza non mi rimproveri nulla, tuttavia neppure giudico me stesso, neppure mi considero tranquillo, sicuro, solo perché la mia coscienza non mi rimprovera nulla. C'è qualcuno che mi giudica, e costui è Dio, per cui noi non dobbiamo, per così dire, rubargli questo ruolo di giudice, dobbiamo lasciarlo a lui. Ricordiamoci che il tempo di avvento è il tempo di preparazione alla venuta di Gesù Cristo. La prima venuta è stata con la Natività a Betlemme, con la sua santissima incarnazione, ma la seconda venuta che noi attendiamo, come diciamo nel credo, di là da venire a giudicare i vivi e i morti, è quella alla fine di questo mondo per giudicare tutti gli uomini. E poi individualmente Cristo giudica ciascuno di noi alla fine della vita terrena, che è però l'inizio di una vita che non avrà mai fine. Cristo giudice, e allora siamo in conformità a questo tempo di avvento se noi pensiamo al giudizio che Cristo ha di me. Qual è il giudizio che Cristo ha di me? Non mi devo preoccupare di cosa pensano gli altri di me, non mi devo neanche troppo preoccupare di quello che penso io di me, non mi devo ancor meno preoccupare di cosa devo pensare degli altri. Quello che mi deve veramente essere sempre davanti agli occhi è cosa pensa Gesù Cristo di me. Ed è in un certo senso un mistero. E noi con timore e tremore ci dobbiamo accostare poi al giudizio di Dio, nel pensare quale sarà il giudizio del Signore su di me. Certamente Dio solo scruta, come si dice, il cuore, le reni degli uomini, cioè l'interno. Noi vediamo ciò che c'è al di fuori, vediamo quello che le persone dicono e fanno, ed è già questo ci fa capire magari tante cose, ed è vero che per la nostra vita quotidiana un certo giudizio, seppur ancora molto relativo, tante volte siamo costretti a portarlo, ma in questi nostri giudizi dobbiamo sempre dirci però io vedo solo l'esterno. Dio solo conosce veramente il cuore di queste persone, Dio solo è l'ultimo e definitivo giudice. E quando gli uomini devono giudicare, lo devono fare sempre con questa idea, che Dio solo è colui che avrà l'ultima parola, anche nei confronti nostri. Noi siamo chiamati a giudicare noi stessi, non è quello che facciamo? Quando ci presentiamo ai piedi del ministro di Dio, per l'appunto, nel tribunale della penitenza, nella confessione. Non è quello che facciamo nell'esame di coscienza. Ecco, questo pensiero del giudizio di Dio ci deve spingere a far bene il nostro esame di coscienza. Il buon cristiano ogni sera fa i conti della giornata e si chiede: qual è lo stato della mia anima? Si sa, un buon commerciante deve tenere i conti in ordine della sua ditta, altrimenti va in fallimento. E un buon cristiano deve tenere in ordine i conti della sua anima, altrimenti va alla rovina eterna. E sempre ci dobbiamo chiedere: ma sono in grazia di Dio o sono in disgrazia di Dio? E altra domanda: sto avanzando nella mia vita di unione a Dio, di amore di Dio, nella mia vita cristiana, oppure invece sto andando indietro, sto retrocedendo nel mio amore di Dio, nella mia unione con Dio, nella mia vita cristiana? Ecco, le domande veramente importanti. Ma per quanto noi possiamo avere una conoscenza certo più approfondita di me che non di quello che ho degli altri, però anche di me stesso, anche se io so cosa c'è nel mio cuore, nella mia mente, eppure il mio giudizio non è perfetto, non è perfetto. Lo dice San Paolo: la mia coscienza non mi rimprovera nulla, non è per questo però che sono giustificato. C'è qualcuno che mi giudica, costui è il Dio. Perché anche nel giudicare noi stessi possiamo così facilmente sbagliare. Quante volte vediamo delle persone che si affrontano l'un l'altro e ognuno è convinto di avere ragione e l'altro ha certamente torto, e non è possibile che abbiano ragione tutte e due. È più facile che abbiano torto tutte e due in qualcosa, ma ragione tutte e due no. E quindi in realtà cosa vuol dire? Che anche nel giudicare noi stessi siamo soggetti all'inganno. Quanto facilmente ci inganniamo. Uno solo è colui che perfettamente ci conosce, Dio. Il Concilio di Trento ha definito, contro gli errori di Lutero, che nessun uomo, tranne una rivelazione esplicita di Dio, che Dio può avergli fatto, e anche lì bisogna essere sicuri se è davvero Dio che ci parla, nessun uomo può sapere con certezza assoluta di essere in grazia di Dio e degno quindi del paradiso. Abbiamo una certezza morale che ci permette di essere tranquilli, di non essere turbati, di accostarci alla comunione, questo sì, ma non una certezza assoluta. Lutero, tormentato da mille scrupoli dei suoi peccati, eccetera, voleva uscire da questo marasma interiore che gli aveva, trovando una certezza che lo tranquillizzasse sulla sua salvezza, sullo stato della sua anima. E allora si ingannò, credette di leggere in San Paolo che gli bastava credere che Gesù Cristo era il suo salvatore, che cioè lo aveva salvato, per essere nella grazia e nell'amicizia di Dio, malgrado tutti i peccati che egli poteva commettere. Questo in realtà non è essere in grazia di Dio, questo è presumere di salvarsi senza merito, continuando a offendere il Signore, ed è il cuore del protestantesimo, l'errore comune a tutti i protestanti, che la pensano in maniera diversa su tutto, ma sono d'accordo su questo. Ciò che li accomuna tutti è: io se credo che Gesù Cristo mi ha salvato, sono salvo e in grazia di Dio, anche se pecco terribilmente in continuo. Non è così. Né San Paolo ha mai detto una cosa di questo genere come loro la intendono. Allora il cattolico molto più umilmente sa che il giudizio sullo stato della nostra anima è lasciato a Dio, a Gesù Cristo. Questo ci spinge a una grande umiltà. Se noi non sappiamo con certezza qual è lo stato della nostra anima, quantomeno sappiamo qual è lo stato dell'anima degli altri. Certo, certe cose non sono accettabili, certi peccati sono commessi, non sono da approvare, però non spetta a noi l'ultimo giudizio. Ed è quello che Gesù insegna con la questione, per esempio, la parabola, quindi l'espressione biblica, della trave e della pagliuzza, oppure quando, parlando dei farisei, dice: sono dei sepolcri imbiancati, cioè come le tombe che hanno dei monumenti belli al di fuori, però se uno li vede da dentro vede tutta la corruzione e la putredine del cadavere. Allora tanti uomini noi, appunto, come dicevo, vediamo solo l'esterno, ma non vediamo l'interno. Tante persone che sembrano giuste, in realtà davanti a Dio giuste non sono. E ci possono anche essere persone che noi erroneamente condanniamo e che invece magari sono gradite a Dio. Dio solo sa qual è veramente lo stato di ogni anima. Questo non vuol dire che chi deve giudicare non possa giudicare, che il confessore non debba giudicare dello stato di un'anima, che l'autorità ecclesiastica non debba portare un suo giudizio, no, questo no. Però, ripeto, cosa ci è, cosa c'è veramente nell'anima di ognuno di noi, il giudizio perfetto spetta effettivamente al Signore. Quanto noi pretendiamo invece di sapere quali sono i difetti degli altri e non vediamo quelli nostri. Mi ricordo di una storia che raccontava un sacerdote che aveva scritto un bel libretto di riflessioni per i sacerdoti e raccontava un episodio. C'era una processione per la festa del patrono e molti sacerdoti della regione si erano riuniti nella processione. Erano uno dietro all'altro in fila e ognuno aveva un piviale, un bellissimo mantello, una cappa, no? Come c'è in certe funzioni, solamente che il sacerdote di dietro vedeva quello davanti che aveva tutto sto piviale, tutto storto di sghimbescio che gli scendeva giù e che trascinava per terra, e quello lì pensava: ma com'è che non si accorge che gli pende tutto giù per terra? Ma com'è che non si rende conto? Ma dove ha la testa questo qui? Ma guarda come sta tenendo il suo piviale. E mentre pensava tutte queste cose, sente quello che è dietro di lui che gli tocca la spalla e gli dice: guarda che hai il tuo piviale tutto storto e lo stai trascinando per terra. Quindi lui non si accorgeva del suo, ma si accorgeva di quello dell'altro. Siamo così anche noi. Allora, per concludere, perché bisogna pur concludere, ritorniamo a questo fatto dell'esame di coscienza. È molto difficile fare bene l'esame di coscienza. È molto difficile vedere con umiltà chi siamo veramente. È molto difficile vederci non coi miei occhi, che tendono sempre a scusarmi, a darmi ragione, ma con gli occhi di Dio, con gli occhi con cui mi vede Gesù Cristo. Ed è quello che dobbiamo cercare di fare, per raddrizzare ciò che in noi è storto, per guarire ciò che in noi è malato. È quello a cui ci invita Giovanni Battista. Raddrizzate le vostre vie, spianate la vostra strada, fate degni frutti di penitenza. Frutti, non solo parole, propositi, come possono essere delle belle foglie su un albero, però senza frutti, ma dei frutti, opere buone, poter toccare con mano il cambiamento della nostra vita. Ecco, questi sono i frutti di penitenza. Ed è questo quello che era necessario fare per accogliere la venuta del Messia, la venuta di Gesù. Così allora, 2000 anni fa, così oggi, se noi vogliamo essere pronti ad accogliere Gesù, che viene nel Natale con le sue grazie, che verrà per giudicarci, dobbiamo prima fare pulizia nella nostra casa, fare pulizia nella nostra anima, correggere la nostra vita, moderare e cambiare i nostri difetti, cercare di vedere lo stato dell'anima nostra come la vede Dio, se siamo in grazia di Dio di perseverare, se siamo in disgrazia di Dio di convertirci con la contrizione e il pentimento, e per questo volgere sempre lo sguardo su di noi e chiedere al Signore di fare luce affinché noi possiamo vedere le nostre miserie, perché il primo passo per la guarigione è ammettere, riconoscere che siamo malati, dove siamo malati e come siamo malati. La via dell'umiltà è l'inizio, appunto, del guarire e dell'avvicinarci a Dio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.